Iniziamo dalla commissione parlamentare che ieri ha chiamato a testimoniare il boss di Commonwealth Bank, Ian Narev. La commissione è stata creata dopo l'annuncio ad agosto di Malcolm Turnbull di voler chiamare a rapporto le quattro banche principali d'Australia almeno una volta all'anno. Su che cosa si baseranno i lavori della commissione?
Ma sul fatto, soprattutto sulle risposte che verranno date dagli amministratori delegati di queste quattro grandi banche e risposte a domande abbastanza precise circa, abbiamo visto ieri, i tassi di interesse applicati sulle carte di credito oppure i comportamenti delle banche nei confronti di piccole aziende oppure di persone così normali che comprano prodotti assicurativi o altri tipi di prodotti da parte delle banche. Certo è che questa commissione ha, diciamo così, lo scopo di raccogliere informazioni e poi fare dei suggerimenti al governo in materia di cambiamenti legislativi, però non ha assolutamente alcun potere di andare a toccare laddove le banche hanno davvero commesso veramente delle azioni indegne in passato e soprattutto non ha nessuna possibilità di recuperare o cercare di compensare chi ha subito dei danni appunto da parte delle banche.
Max, ultima puntata invece della guerra del petrolio. L'OPEC ha raggiunto un accordo preliminare nei giorni scorsi per diminuire l'estrazione dell'oro nero. E si tratta della prima volta da quando è iniziata la crisi economica globale di 8 anni fa in cui questo avviene. La produzione attuale dei paesi dell'OPEC è di 33,2 milioni di barili al giorno e secondo l'accordo preliminare si dovrebbe scendere fino a 32,5. Che cosa vuole raggiungere l'OPEC? Qual è l'obiettivo di questa mossa?
Ma allora, sostanzialmente riportare al tavolo i 14 paesi produttori che sono membri di questo gruppo, diciamo così, di questa associazione di paesi produttori e cercare un attimino di ricoordinare, ritessere le fila della propria attività. Ricordiamo che appunto il prezzo del petrolio ha questi andamenti molto, molto volatili, ma soprattutto ci sono alcuni nuovi grandi produttori oppure vecchi produttori che si sono riaffacciati nel mercato internazionale, per esempio parliamo dell'Iran che ha avuto la rimozione delle sanzioni e quindi si ritrova a riprodurre, oppure paesi che hanno subito dei grossissimi problemi e tuttora li hanno, per esempio la Libia, i quali sono grandi produttori, anche loro diciamo così, hanno richiesto una fetta di questa torta di produzione di petrolio. L'incontro per sé non ha assolutamente, diciamo così, voluto dire nulla, perché la decisione di quanto qualsiasi paese, di quanto ognuno di questi 14 paesi produrrà viene decisa alla fine di novembre, quindi non adesso, però il fatto che si seggano tutti quanti al tavolo è senz'altro una buona cosa, proprio per cercare di ricoordinare un attimino qual è la propria attività. Ricordiamo ultima cosa che per quanto l'OPEC possa decidere di ridurre la produzione e aumentare il prezzo del petrolio, gli incentivi per ogni paese, anche membro dell'OPEC, per non sottoscrivere a quello che all'accordo che viene fatto è molto elevata, sembra che quasi il 100% delle volte o poco meno del 100% delle volte in cui l'OPEC ha deciso di aumentare il prezzo del petrolio negli ultimi tempi poi i vari membri abbiano poi deciso di fare diversamente, per cui guardiamolo come un nuovo tavolo su cui i paesi si possono sedere, non come una possibile minaccia a un prezzo del petrolio basso.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che come ogni mercoledì mattina stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, passiamo adesso all'Italia, perché appunto un comma della legge di stabilità 2016, così riporta il quotidiano Il Fatto fatto quotidiano, ha delle implicazioni non indifferenti dal punto di vista fiscale. Lo stesso Fatto Quotidiano scrive: è ufficiale, per il fisco italiano i paradisi fiscali non esistono più, si può commerciare liberamente con qualsiasi società offshore e perfino scaricarsi le spese e i pagamenti effettuati dalla dichiarazione dei redditi senza giustificazioni. Più avanti il giornalista continua dicendo: Renzi cancella la blacklist. Queste sono accuse pesanti, soprattutto dopo gli scandali legati ai leaks di Mossack Fonseca. Che cosa dice questo comma, Max?
Ma dice sostanzialmente che diventa di nuovo legittimo commerciare e diciamo così, avere spese e affari con questi paesi. Questa lì, tra l'altro, è abbastanza lunga lista di paesi che erano in questa lista nera, i quali non devono essere più considerati in una contabilità separata, vengono equiparati a tutto il resto del mondo, e quindi questo facilita moltissimo la vita di tante aziende che magari hanno utilizzato questi paradisi fiscali per appunto manovrare denari, magari a volte anche di non chiarissima provenienza. Sembra che l'origine di questo cambiamento repentino sia il fatto che appunto il nostro primo ministro in visita in uno di questi paesi nella penisola araba fosse stato, diciamo così, allertato che era quasi un'offesa personale mettere questo paese, che era l'Oman, nella lista nera, e ovviamente togliendone uno o cercando di avere uno stato particolare per uno di questi paesi diventa quasi impossibile non farlo per altri. Possiamo vederlo, se vogliamo, diciamo così, fare un passo indietro e vedere questa azione del governo italiano come diciamo così un fatto importante, un fatto, se voglio, anche positivo, cercare di o facilitare la vita delle aziende che magari investono in Italia, o rendersi conto che per quanto tu possa mettere paletti a problemi di bassa fiscalità, evasione, cose di questo genere, è veramente talmente difficile andare a scovare diciamo così, denari nascosti, che forse non vale nemmeno la pena di fare azioni di pulizia. Quindi magari è meglio concentrare le proprie forze, che sono sempre limitate per quanto grandi, su altri tipi di attività, magari cercando di incentivare gli investimenti, per esempio in Italia, perché improvvisamente diventa questo paese in cui è possibile fare affari con tutto quanto il mondo, e magari sperare che attraendo nuovi investimenti ci sia anche un aumento della domanda di lavoro, che poi sarebbe sottostante a questi investimenti.
Crediamo nella visione positiva delle cose.
Ci proviamo, perché effettivamente, sai, se tu per decenni dici cerchiamo di limitare l'attività delle imprese perché perdiamo un sacco di soldi di tasse a non colpire imprese che fanno affari in questi paradisi fiscali, dove diventa facilissimo trasportare i profitti, ti rendi conto magari che tutti gli specialisti, professionisti, eccetera, riescono in qualche modo a diminuire sempre la tassazione delle imprese, che tra l'altro è tutto sommato abbastanza bassa in Italia, e dici: bene, allora non andiamo a colpire lì per avere entrate finanziarie, se siamo al governo cerchiamo di farlo in altri settori, ed è magari questo quello che è in mente. Lo vedremo nelle prossime puntate, comunque continuiamo a seguire quello che succede.
Max, in breve, ieri, primo martedì del mese, si è tenuto il consueto appuntamento di inizio mese, appunto, della Reserve Bank per decidere se variare i tassi di interesse, e per il momento sono rimasti invariati all'1,5%. Come è stata motivata la decisione?
Ma col fatto che non c'è assolutamente niente di nuovo sul panorama economico. Dobbiamo tenere gli occhi aperti al 26 di ottobre, in cui i nuovi dati dell'inflazione in Australia vengono rilasciati, e se appunto l'inflazione dovesse essere più bassa del famoso 2-3% annuale che la banca centrale vuole, e se il dollaro australiano continuasse ad essere relativamente forte come sta facendo in questi giorni, allora la possibilità di una diminuzione del tasso di interesse dall'1,5% magari all'1,25% c'è, o diventa molto più consistente perché effettivamente il dollaro così forte non sta aiutando l'economia australiana in questo momento.
Max, e invece brevemente ancora per concludere ti facciamo un'ultima domanda. Parliamo di una tua proposta proprio che è stata lanciata al recente seminario Italians Down Under. Cotutela nei dottorati come sistema per accrescere gli scambi commerciali tra i due paesi e soprattutto per rafforzare ponti e collaborazioni tra i due paesi. Di che cosa si tratta?
Beh, si tratta di un'iniziativa che è nata in Francia e che è utilizzata in parte dalle università italiane, ma non tantissimo, che consente a colleghi che lavorano come docenti in Italia e in Australia di seguire uno studente di dottorato in entrambi i paesi, dove magari lo studente passa un anno in Italia e due anni in Australia, o un anno in Australia e due anni in Italia. E questo studente viene, diciamo così, esposto a due realtà diverse, che sono quella italiana e quella australiana, si inserisce all'interno di un progetto di collaborazione tra due partner, e questo facilita senz'altro i rapporti tra i due paesi e soprattutto genera delle persone, vale a dire i laureati, quelli che avranno il dottorato, che avranno conoscenze di entrambi i paesi e potranno lavorare per imprese che operano tra questi due paesi. Quindi in questo senso senz'altro può cementare le buone relazioni che esistono già.
Ecco, ma questo sistema di cotutela è un'iniziativa, come dire, individuale del singolo istituto accademico, della singola università, o ci sono degli accordi nazionali, ad esempio per quel che riguarda la Francia?
No, viene fatto a livello di singola università e molto spesso a livello di singoli docenti, cioè basta avere semplicemente un docente in un'università australiana e un docente nell'università italiana che sono disposti a seguire uno studente il quale con un pagamento unico, diciamo, all'università italiana e australiana riesce ad avere due titoli di studio validi in entrambi i paesi.